listen.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, non potevamo che cominciare così con l'inno del canto sociale del lavoro, l'inno dei lavoratori, perché non, ma molto banalmente perché stiamo assistendo all'ennesima farsa da parte del governo, la precettazione di Salvini, Pippurrà, i giornali di centrodestra stamattina come dire, inneggiano al grande capo precettatore. Mentre ieri al tavolo di Palazzo Chigi, dove si è cercato di trovare una mediazione contro lo sciopero generale di venerdì 17, ricordiamolo, ebbene sono quasi venuti alle mani, addirittura i segretari di CGIL e UIL non si sono presentati e hanno mandato i loro secondi, quanto a dire... Proprio non ne vogliamo sentire parlare di una possibile trattativa, ci andiamo per pura cortesia, mentre d'altra parte le parole di Matteo Salvini erano state addirittura sferzanti poco prima, invitando sempre i sindacati ad avere, come dire, un momento di buonsenso. Li aveva insultati dicendo: voi non rispettate le leggi, ma se le leggi le fa un garante di parte, poi bisogna vedere che leggi sono. Ribadisco, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, buongiorno ascoltatori di Sestante, siamo nuovamente qua, io Elena Polidori con il bolscevico lacustre,
buongiorno
Giorgio De Rossi e buongiorno al perfido reazionario che è il mitico Franco Iappelli, buongiorno Franco.
Buongiorno.
E oggi abbiamo detto, oggi litighiamo perché ne abbiamo veramente di ogni da dire, ma ne abbiamo veramente tante anche da raccontare sul fronte della, come dire, della nostra contrapposizione ideale, destra-sinistra, rosso-nero. Il rosso e il nero non c'entra niente Stendhal, c'entra invece Alemanno e Marco Rizzo, ma poi vedremo anche come. Quindi vado a leggere le prime pagine dei giornali, Corriere della Sera, sciopero e scontro totale, Salvini va allo scontro per Repubblica, La Stampa, Salvini dimezza lo sciopero, Libero, chi blocca l'Italia paga, Ippipurrà, Il Giornale, la stretta di Salvini, La Verità, Landini si piegò al Green Pass, ora blocca l'Italia per i bonus, Il Tempo, precettati, meravigliosi questi giornali di centrodestra, Il Domani, Salvini precetta, Landini non cede, Lo sciopero è un sacrificio, sì, perché Badate bene, anche voglio dire la mancanza di rispetto di dire voi scioperate solo il venerdì perché così fate il weekend lungo, sì, però il venerdì poi non te lo pagano, e forse Salvini, che non ha mai lavorato, questo non lo sa. Sciopero ridotto a 4 ore per il Messaggero, mentre il Manifesto, con la solita ironia, che in questo caso si trasforma in sarcasmo, Salvini col ditino alzato e la fotografia, precetto la qualunque. Comunque, chiudo con il resto del Carlino, CGIL, Will Schopenhauer, Salvini precetta, e poi ancora il Gazzettino, che però, scusate, il Mattino, sciopero di 4 ore. Ma ci sono anche altre notizie sulle prime pagine dei giornali. La prima, in assoluto, la vogliamo dire, è la fotografia di un Jannik Sinner vincente contro Novak Djokovic di ieri, una partitona che è durata fino a oltre la mezzanotte e che ha visto per la prima volta un italiano, un giovane alto atesino che è veramente la promessa mondiale del tennis, battere l'uomo più forte del mondo, il top di gamma Djokovic sul fronte tennistico, quello che ha vinto tutto e a 36 anni può fare ancora molto per il tennis e può vincere ancora, ma Jannik Sinner l'ha inchiodato sul campo di Torino. Adesso però questa è una vittoria che ovviamente ci appuntiamo dal punto di vista di essere italiani, anche se il giovane altoatesino di italiano, come dire, non ha molto, ma lui si considera italianissimo, parla italiano.
Insomma,
questa cosa lo mastica come tutti gli altoatesini sì, che sì. Parlano tedesco, però intanto se è italiano. E allora, però, andiamo a vedere lo scontro totale sullo sciopero. Di che cosa stiamo parlando? L'abbiamo raccontato ieri, sostanzialmente la contrapposizione tra il governo, che non vuole questo sciopero dei trasporti, ma dall'altra parte c'è invece un Salvini che va avanti come un treno, e oltretutto con dei toni che hanno nettamente peggiorato la situazione, come avevo detto, come abbiamo già detto ieri, che se probabilmente non avesse sferzato i sindacati, dandogli ovviamente dei uomini che vogliono stare solo sul divano, direi, probabilmente la situazione si sarebbe, ma è una prova di forza di Salvini. Salvini fa incazzare tutti, dice Dagospia, il capitone sfida i sindacati con la precettazione, e la Meloni si ritrova con la CGIL sul piede di guerra e Conte a sostenere la battaglia, saldando un'alleanza sempre più solida, non solo con la CGIL ma anche con il PD. Il gelo della sora Giorgia, che decide di non esporsi per non dare troppo peso alle sortite del suo vice. Nella maggioranza si parla di un intervento del Quirinale sul governo per fermare gli eccessi verbali. Il Colle però nega, altro autogol per il governo. Con lo scontro alimentato da Salvini si parla meno di riforme, più di manovra, e si spinge al centro della scena Landini. Come la vedi questa analisi di Dagospia, che secondo me è molto puntuale, Franco?
L'analisi è puntuale e non, come si può dire, del resto ci stanno anche articoli sulla stampa nazionale, sulla stampa mainstream, sì, che specificano, c'è su Repubblica un retroscena scritto dal tuo amico Tommaso Ciriaco, se non erro.
Sì, è Ciriaco, ma
Ciriaco,
comunque va bene.
Ciriaco. Sì, sì. Allora si dice Demita?
No, così lui s'appella. Io una volta lo chiamavo Ciriaco.
Ciriaco, che scrive in questo retroscena: il gelo di Meloni per i toni del leghista che infiammano la piazza antimanovra. E scrive che la Meloni non voleva accendere la miccia della piazza né parlare troppo di manovra, e invece ti ritrova con la CGIL sul piede di guerra e Giuseppe Conte a sostenere la battaglia, che grosso modo è quello che riporta anche Dagospia.
Esatto,
cioè,
sì.
Qui il discorso c'era un vecchio proverbio che diceva: un bel tacere non fu mai scritto. Non fu mai scritto. Poi c'è quel simpatico di Tirambo, vero il proverbio: mondo pomodoro, D'argento il verbo, ma il silenzio è d'oro, insomma. Cioè, scusa, se una cosa era una cosa dei fumetti, di cose, eccetera. Una volta mi colpì questo. Io ovviamente dico che questo sciopero è un autogol clamoroso da parte del sindacato e da parte dell'opposizione. Dopo, se vuoi, ne parliamo e spieghiamo perché. Ma a evitare l'autogol impietoso è arrivato provvidenziale per l'opposizione. Una volta si diceva quel babbeo, ma adesso non lo so come si definisce, diciamo quello sprovveduto di Salvini, che buttando benzina sul fuoco è riuscito a dare una credibilità a un sindacato alle corde e a un'opposizione allo stremo. Questa è la mia opposizione, è la mia posizione.
No, guarda, sul discorso, la seconda parte del tuo discorso io sono perfettamente d'accordo, cioè che gli sia un assist clamoroso al ricompattamento, come diceva peraltro anche da Gospia, dell'opposizione, del sindacato, del riscatto del lavoro, tutto quello che c'è, eccetera, eccetera. E da parte di Salvini non potevamo aspettarci che questa mano. Io però devo dire una verità, per me lo sciopero ormai è un'arma un po' spuntata. Mi direte voi, ma se non facciamo sciopero che famo?
Però, dimmi.
Lì io trovo, ed è una delle discussioni che ancora oggi ci sono all'interno del sindacato, altri modi di fare una lotta per certi tipi di questioni, come appunto questa, che è giustissima, la manovra, il fatto che si toglie anziché dare, il fatto che comunque tante promesse sono state disattese, il fatto che le pensioni sono diventate ancora più aspre dal punto di vista del percorso per raggiungere la pensione rispetto addirittura alla Fornero, che doveva essere abbattuta secondo Salvini. Insomma, le motivazioni ci sono, non sono motivazioni pinzillacchere, e d'altra parte il sindacato, se con queste motivazioni non fa sciopero, che deve fare? Però è ancora, e questo mi giro verso il bolscevico lacustre che più di me ha calcato, diciamo, le barricate. Dicevo, ma
magari
lo sciopero, ma è ancora secondo te un modo di lottare valido, oppure dobbiamo trovare delle alternative allo sciopero?
Si possono trovare delle alternative, ma per il momento è l'unico strumento possibile, prima di tutto per la visibilità che dà. Perché se fai una manifestazione alla quale partecipano migliaia di persone, di lavoratori, intanto ricompatti le file.
C'è.
Perché il sindacato dubbio. Aveva bisogno di questo. Quello che ha detto Franco prima, di un sindacato alle corde, in grande difficoltà di rappresentanza nei confronti dei lavoratori, è vero. Perché la CGIL e la UIL, nella fattispecie, stanno abbastanza.
Però ha scelto la strada peggiore.
No, io non sono per niente d'accordo con te, Franco.
Beh,
perché,
ovvio, ci mancherebbe.
Perché, te lo spiego perché, la mossa di Salvini, per esempio, ha dato visibilità a Conte.
Che
una cosa qualcuno terribile.
Che era finito,
esatto,
nel dimenticatore, era Conte.
In questo momento Conte ha usato strumentalmente la polemica stupida che ha sollevato Salvini.
Esatto.
Poi il sindacato sta in difficoltà perché è poco rappresentativo, si stanno aprendo nuovi spazi a sinistra della CGIL, che ormai mi sembra ridotta, tu dici un partito dei pensionati?
Non lo so.
Io penso che siano dei così, che contrattano delle cose al minimo, una volta si dice al minimo sindacale loro cercano di ottenere dei benefici per i lavoratori, però molta gente della sinistra è avvelenata col sindacato, con la CGIL, perché non riesce più a spuntare niente.
Certo, no.
Se sono nati Cobas, USB e via discorrendo, il motivo è che non si sentono rappresentati, e questi sindacati qua sono presenti in maniera rilevante in certi settori dell'economia italiana. Cioè, se tu vai nel settore della logistica, per esempio, che quella che rifornisce i supermercati e quindi in questo momento la grande distribuzione che ha preso il sopravvento in tutta Italia, l'USB è molto forte. Nei trasporti stesso discorso, se l'USB lancia uno sciopero nei trasporti, lo sciopero si fa e basta. soprattutto in certe città sono molto molto
però ti posso fare un'osservazione?
Sì, certo.
Questo che dici tu è verissimo, perché è chiaro che si creano, vista l'inanità della struttura principale, si creano strutture alternative accanto.
Certo.
Il discorso però è questo, però la grande, il mastodonte, chiamiamolo così, sindacale, il primo sindacato d'Italia, la CGIL, e con i suoi sodali e le code CGIL, CISL e UIL, siedono nei consigli d'amministrazione degli enti dello Stato, compreso l'INPS, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, compreso tante cose. Cioè questo benedetto sindacato che all'apparenza dovrebbe difendere i lavoratori, in realtà è perfettamente inserito, cioè fa la posizione al governo, ma siedono su delle comodissime poltrone.
Era quello che ho detto un attimo fa.
Cioè, questi sono integrati un pochino, ecco, certo. Sono molto integrati.
È quello che ti dicevo, che lottano per il minimo tanto per far vedere che fanno qualcosa, ma in realtà poi gli interessi dei lavoratori stanno da un'altra parte. Io stavo parlando esattamente di questo, degli spazi che si sono aperti per una lotta sindacale vera.
È quello.
Non per questa di facciata della... Ma... Dopodiché andiamo in piazza contro il governo, perfetto, ricompattiamo le fila dei lavoratori contro il governo, va bene, però poi vieni a sapere che la proposta della CGIL al governo per evitare le precettazioni e tutte queste manovre è quella di dire: perfetto, allora da questo punto noi siamo gli unici interlocutori e tu devi autorizzare solo le nostre manifestazioni. È un po' più qua, hanno detto: col cavolo, noi che veniamo a fare, portate l'acqua minerale sul tavolino quando tu fai l'intervento? Ma sei scemo, sei? Allora, l'unica speranza è che Landini è una persona di grandi capacità, di grande intelligenza e anche di spessore umano, riesca in qualche modo a riportare in una direzione la CGIL, che ormai è un mastodonte inserito nei meccanismi. Del resto non è un caso che la CGIL poi che riceve tutti i mesi dalle buste paga dei lavoratori,
sì, esatto. È
una specie di IMSS, cioè comunque i soldi gli entrano perché stanno dalle buste paga, quindi
poi c'è l'INAS.
Ma adesso era un esempio che io ho fatto,
cioè, conosco bene l'argomento.
Io non sono antisindacalista o antisindacato, però c'è modo e modo, e in questo momento, anzi già da una ventina d'anni, stanno altrove.
Pure di più.
Volevo essere buono.
Posso.
Prego, vada.
Guarda, devo citare, per specificare bene il mio pensiero, che una volta tanto è d'accordo con Mario Sechi, purtroppo, persona a me non molto simpatica, ma insomma... vi cito l'editoriale oggi di Libero, qualche riga, che secondo me è molto acuto, una volta tanto. diciamo che ha visto bene la situazione, ecco, Mario Sechi. Dunque, il sindacato italiano è il più obsoleto tra gli strumenti del Novecento. I cervelli dei suoi dirigenti sono inadeguati a dare risposta alle mille domande aperte sul mondo del lavoro. Landini e Bombardieri, che si occupano di nuovi scenari geopolitici, innovazione tecnologica, sociologia contemporanea, figuriamoci. Basta ascoltarli, sono quello che dicono. Gli è sfuggita la fabbrica che mutava tempi e modi di produzione, la mutazione della classe operaia, la nascita e morte del lavoro, della new economy, la scomparsa di lavoratori in settori chiave della conoscenza e della manifattura. Non hanno mai catturato, né il basso né l'alto, il sussidiato che non vuole lavorare per loro è un rebus, perché non sanno come tesserarlo. In poche parole, il sindacato italiano non ha capito la trasformazione del capitalismo. Una robetta.
Sì.
Onestamente, devo concordare con l'analisi di Mario.
Sì. Poi c'è un'altra, dispiace, ma è così.
Tantissimo, dispiace tantissimo.
Però c'è un'altra cosa, perché Sechi ovviamente propone un'abolizione del sindacato come tale.
Grazie.
Ma il sindacato serve anche a garantire delle condizioni di sicurezza all'interno
dei
posti di lavoro.
Non mi sembra, da questo editoriale non c'è nessuna richiesta di abolizione. A me c'è una richiesta di trasformazione.
Sì, ma in chiave capitalista, poi la trasformazione del sindacato mi sembra.
Ma qui cioè no, è il problema, scusami tanto, ti devo... in chiave di comprensione dei mutamenti sociali, non di quelli attuali, cerca di capire, almeno secondo il mio punto di vista, ma di quelli che sono alle porte, e lì con l'intelligenza artificiale, con questo
lì sono cavoli, lì sono cavoli amarissimi,
lì sono cavoli amari, non si tratta, capito?
No, però io voglio spezzare una lancia in favore del sindacato, che in questo momento è l'unica entità che si batta per una maggiore sicurezza all'interno dei posti di lavoro. Anche ieri ci sono stati due morti per incidenti sul lavoro, e mi sembra che questo sia un bilancio di guerra che l'Italia sta sostenendo ormai da qualche anno.
Te ne do atto, però me devi consentire, sia pure vista la tragicità della situazione, perché stiamo parlando di vite umane, mi devi consentire la battuta. Oltre la sicurezza dei posti di lavoro, io gradirei che ci fosse una sicurezza anche come stabilità dei posti di lavoro.
Ah, beh, ma questo sta alla base di qualsiasi discorso.
Non mi sembra.
Ma come mai? Discorso che facciamo da sempre sui contratti, sulle assunzioni,
l'hai detto tu,
questa, la sicurezza sui posti di lavoro e dei posti di lavoro.
Ma il problema è che i posti di lavoro, Giorgio, non ci sono.
Ma guarda che non è vero che non ci sono. Ci sono ai prezzi che dicono loro.
No. No,
perché il lavoro si trova, eh?
Non è così. Mi dispiace, ma ecco,
sì,
questo
allora,
significa...
se si trova i prezzi che dicono loro non è il lavoro.
Certo che non è il lavoro.
Sì.
Oh, una volta tanto sono documentato.
Tu sei sempre documentato,
non una volta tanto. Cioè, oramai da parecchi anni i politologi, i sociologi si interrogano su un fatto fondamentale: la scomparsa del lavoro, che è una cosa diversa. Cioè, lo studioso che ha scritto dozzine di libri sull'argomento si chiama Rifkin.
Certo.
Lo conoscete anche. È stata analizzata questa totale scomparsa settore per settore. Mi viene in mente uno degli esempi che lui fa: la coltivazione della vaniglia. Adesso c'è la vaniglia sintetica e sono finiti in mezzo alla strada migliaia e migliaia di coltivatori di cose. Ma ti posso fare un altro esempio:
pensa alle miniere.
Il bergamotto nella piana di Gioio Daura, no? Tutto sintetico, il carbone. Ma queste sono quelle più appariscenti, ma in realtà stiamo andando veramente verso... Cioè, qui saltano i posti pure nei servizi, pure degli impiegati, delle cose.
Saltano i posti, poi in realtà abbiamo visto, prima stavamo facendo una valutazione anche con Giorgio rispetto alla prima pagina del Sole 24 Ore, che diceva, non c'è una lira per nessuno, però agli statali, guarda caso,
ai dirigenti statali
gli arriveranno un botto di soldi per Natale.
Ma io non vorrei,
per dirti che poi
il Sole 24 Ore che illustra.
No, per dirti che comunque quando si parla di posti di lavoro, qui si sta parlando comunque di una situazione che vede una parte assolutamente protetta e addirittura, gli fanno il regalo di Natale addirittura, e dall'altra parte invece c'è una parte che è quella del privato, ma anche quella del pubblico a un certo livello che... Allora, l'altro giorno sentire Salvini, e questo penso di avervelo già raccontato, ma ve lo ricordo perché per me è stata una botta, sentire Salvini che interloquiva con Landini, seppur a distanza, e la risposta di Landini che era nettissima, dicendo scusate, a parte lei che non ha mai lavorato e vabbè, invettiva, ma perché il salario minimo è stato buttato nel cestino dopo che, guarda caso, il CNEL diretto da Brunetta ha detto che non si poteva fare perché sennò avrebbe scardinato i contratti nazionali di lavoro e messo a repentaglio il livello di paga minima stabilito da questi contratti, semplicemente perché il governo e quindi il paese la pubblica amministrazione non ha i soldi per pagare quel salario minimo e quindi anche negli appalti pubblici si va a legare al minimo, al massimo ribasso. Quando hai queste situazioni nel pubblico, poi nel privato c'è tana libera tutti, cioè non c'è più nessuna regola che valga. Allora, quando parliamo di salvare i posti di lavoro, dobbiamo riscrivere il sistema, ma in questo momento ai signori del governo interessa più la confusione, perché almeno, voglio dire, più casino c'è con rispetto parlando per i nostri ascoltatori, e meno si guarda dentro il Palazzo Chigi e meno si guarda e nelle, diciamo, nelle schifezze che loro non sanno fare. Questo mi sembra lo schema del discorso.
Ma non sono molto d'accordo, non sono molto d'accordo, perché insomma, che devo dire? Allora, prima di tutto, riguardo alla manovra, ritorniamo al vecchio discorso: si è fatto quello che si poteva fare, di più non si poteva fare, perché il vecchio discorso, bambole non c'è una lira.
E poi leggiamo poi Giorgetti, che cosa dice.
Sì, sì, però bambole non c'è una lira, è la colpa di chi è? Se qualcuno ha erogato miliardi e miliardi creando un buco nel bilancio dello Stato profondo come la fossa delle Marianne per rifare le villette e le facciate al 4% degli italiani, tu mi devi spiegare a sto punto i soldi dove li trovi.
C'è un altro capitolo di spesa che non viene mai toccato, che è quello delle spese militari, ecco. E che ogni anno viene rifinanziato a fronte di che cosa? Di quali sono le grandi missioni
nelle quali è impegnata Giorgio, c'è Crosetto, sì, che, ecco, che interviene, lo intervistano, adesso non ricordo se
è la Repubblica, la Repubblica, che lo intervista,
che dice, beh, così l'esercito non serve a niente, bisogna riformare tutto e così via.
Soprattutto rimettere nelle condizioni cioè il nostro esercito nazionale, e poi lì si potrebbe fare tutto il discorso l'esercito europeo, pitipim patapan eccetera, tutto si è bloccato nel momento in cui si è scatenata la guerra in Ucraina. Quello perché tutte le chiacchiere sull'esercito europeo che c'erano state sono diventate diciamo sostanzialmente il nulla, perché tutti i paesi si sono rintanati dentro i loro confini e hanno detto forse è meglio che diciamo potenziamo i nostri di eserciti, perché l'esercito europeo, non essendoci sostanzialmente un'Europa se non così di facciata, è meglio che non lo portiamo avanti come discorso generale. Ora però Crosetto dice una sacrosanta verità: in Italia mantenere in piedi tutto quello che è l'infrastruttura dell'esercito italiano ha un costo enorme. Vi ricordate che già Craxi tentò di vendere le famose caserme che c'erano nel giro d'Italia e poi ci riuscì solo in parte, perché comunque sono tutti edifici molto costosi da ristrutturare e voglio dire, che cosa ci puoi fare? Potrebbe prenderle il pubblico, ma anche lì il discorso dei costi di ristrutturazione e del rimetterle sul mercato è oggettivamente molto, molto pesante. Sto parlando solo del discorso delle caserme, poi giù per l'Iran mi viene tutto il resto, vengono le armi eccetera eccetera,
il privilegio nel regime pensionistico dei militari,
esatto, sì, ma quello ce l'hanno anche altre categorie,
sì, ma io adesso parlavo di questa categoria,
anche i carabinieri vanno prima,
sono militari, infatti i carabinieri sono militari,
ma anche la polizia, sono cosiddetti lavori usuranti.
No, la polizia dipende dal Ministero dell'Interno.
Sì, ho capito, ma sono sempre lavori usuranti, vanno prima.
Carabinieri del Ministero della Difesa.
Il Ministero della Difesa è, diciamo, a metà, nel senso che però giuridicamente è un militare da tutti gli effetti.
Certo, sì, ho capito, però dal punto di vista della pensione sono due lavori usuranti, militare o non militare, anche il poliziotto è un lavoro usurante, per cui ti mandano prima in pensione.
Sì,
quindi, ma poliziotto e carabiniere lo capisco, è il militare che non capisco in Italia.
Carabinieri
e polizia stanno in mezzo alla strada, stanno
militare serve qualche volta, però ecco, tornando al problema economico, scusate potrete sentire un po' le fila del discorso. Qui abbiamo diversi articoli oggi sui giornali, a partire da quello più piccolo ma senz'altro più più degno, più pregno di cose, che è quello di Alessandro Barbera sulla Stampa, che dice con molta candore: Giancarlo Giorgetti lo ammette, la crescita italiana si è fermata. Se la stima preliminare sul terzo trimestre dovesse essere confermata, l'obiettivo di quest'anno potrebbe essere corretto al ribasso. Roma, commissione bilancio, ieri. Per spiegare la finanziaria a deputati e senatori, il ministro del Tesoro ha tirato fuori dal cassetto dell'armadio una cravatta verde. Pochi giorni fa l'Istat ha rilevato che il PIL nel periodo luglio-settembre è rimasto invariato. Ciò significa che il più 8% fin qui ipotizzato è a rischio. Non si tratta di dettagli per addetti ai lavori, ma di uno dei pilastri su cui si fonda la legge di bilancio per l'anno prossimo. Se la crescita di quest'anno sarà inferiore alle attese, è probabile che ciò si rifletta sull'andamento del 2024, ma Giorgetti nega che ciò possa avvenire. Allo stato l'impatto sulla crescita sull'anno prossimo appare trascurabile. E che puoi dire di più? Il ministro non spiega il perché dell'affermazione. La ragione è facilmente intuibile, se lo dicono tutti gli analisti. La previsione del 2024 fosse più bassa di quella fin qui immaginata, il debito pubblico prenderebbe a crescere. Gli esperti indipendenti parlano di uno 0,7-0,8%, il governo ha previsto un più 2%.
Posso?
Prego.
No, perché questo è un po'... una volta era un po' la mia materia, la politica economica. Mm-hmm. Allora, c'è un trucco. Quello annunciato dal governo è un obiettivo irraggiungibile e irrealizzabile. Perché viene sbandierato? Viene sbandierato perché questo consente uno sforamento di bilancio. Mm-hmm. Dice: guardate, noi spendiamo più soldi, facciamo più debito, però cresceremo del 2%, del 2,5%, cosa assolutamente fasulla. Intanto spendono i soldi, poi quando non ci sarà ovviamente sta crescita, diciamo che ci siamo sbagliati.
Ah, certo.
Cioè, il trucco è quello, da sempre.
Il trucco è quello da sempre. Certo, è così. Però sentire dire da Giorgetti che la crescita è ferma fa una certa impressione, comunque, laddove appunto la Meloni poi andava sbandierando tutt'altro. Intanto venerdì l'agenzia di rating Moody's, che insomma è sempre una nostra bestia nera, darà il suo giudizio sull'affidabilità del debito italiano. Secondo le stime della banca d'affari, in caso di declassamento, il differenziale tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si alzerebbe almeno di 50 punti, rendendo complicato anche il sostegno della BCE all'Italia. E poiché la finanziaria del 2024 è in deficit per due terzi, il problema esiste. Secondo le voci che circolano sui mercati, la probabilità che ciò avvenga sono però basse, anche per via delle tensioni geopolitiche. Nessuno ha voglia di dover affrontare le conseguenze per tutti di un aumento del rischio Italia sui mercati. Mi sembra una fotografia abbastanza impietosa e nello stesso tempo abbastanza raggelante, Franco, non trovi?
No, abbastanza rassicurante.
No, perché siccome c'è la guerra. No, ma perché siccome c'è la guerra guardano da un'altra parte, per cui stiamo
ma
tutto bene, madama la Marchesa, dai.
Ma non è solo una guerra. Tu adesso il PIL, la crescita del PIL è ferma. E pensa a quello che sta passando con la Germania. Insomma, cioè, sta un po' peggio di noi, dico.
Sì,
ed
ma
è
non
la
c'è
Germania.
Il nostro debito pubblico, Ciccino.
Sì, non c'è il nostro debito pubblico. Vabbè, il problema è se si riesce in prospettiva a introitare a livello nazionale il debito pubblico esattamente come ce l'ha il Giappone, che ce l'ha più grande del nostro, però ce l'ha tutto in mano ai giapponesi. Guarda, Giappone gode di una solidibilità, di una credibilità assoluta sui mercati internazionali. Non è... una volta, non mi ricordo quale economista, disse: il debito pubblico è la benedizione delle nazioni. Mi sembra un po' troppo ottimista come situazione, però onestamente ce l'abbiamo. Il problema è se è sostenibile o non è sostenibile. Alla distanza, come si dice, come diceva Keynes, l'unica cosa certa per il futuro è che saremo tutti morti.
Questo, guarda,
cioè, è l'unica cosa prevedibile. A lunga scadenza saremo tutti, mi auguro, lunghissima. Però hai capito, cioè, ma scusa se come si può dire, puntualizzo una cosa che so che a voi non sarete d'accordo, ma io la puntualizzo: l'economia, almeno secondo i fondamentali, non sta affatto andando male. L'economia tiene, tiene in una situazione di crisi, come abbiamo già detto, non imputabile a questo governo, perché secondo me i grillini sono stati la tragedia di questo paese, l'hanno rovinato, l'abbiamo detto, il bonus, il coso. Cioè adesso Landini sciopera anche in difesa di questo benedetto bonus del 110%. Ecco, questo è, ritornando a quello che diceva Secchi, ma allora non hai capito niente, scusate tanto, tu dicevi Landini è una brava persona, non lo metto in dubbio, a me onestamente è stato sempre simpatico, almeno fino a poco tempo fa. Adesso mi sembra un po', come si può dire, un po' tetrago, non è,
diciamo, che ha... è compreso nel suo ruolo adesso di segretario generale.
Io ho sempre approvato quando diceva qui i salari sono bassi, qui i posti di lavoro, qui figurati se non sottoscrivo. Però onestamente, dai, sto sciopero è uno sciopero politico che non serve assolutamente a niente.
Ma tutti gli scioperi sono politici.
Vabbè,
è un atto
è di, il privato, a me sembra il 68, il privato è politico, ma fino a un certo punto.
A proposito di privato, io adesso vi porto su un terreno che è assolutamente vostro, ma anche, posso dire, nostro. Perché mentre tutto intorno è questo, diciamo, questo sommovimento geopolitico, economico, di tenuta del governo, il sindacato che non trova una propria identità e non la cerca attraverso uno sciopero che il governo identitario cerca di respingere al mittente, facendo peraltro una brutta figura, qualcosa si muove nel mondo politico, e questo nel mondo politico si sta formando un nuovo partito che insomma è abbastanza raccapricciante, se vogliamo, per le persone che ne sono diciamo gli artefici e i fondatori, perché li abbiamo conosciuti nel tempo, in tempi veramente non sospetti rispetto a questo momento in cui vi stiamo parlando in radio, e ci sembrano lontani anni luce, agli antipodi, ma in realtà gli opposti, come al solito nella storia e nella fisica, si attraggono e qualche volta addirittura si sposano per cercare di arrivare alle elezioni europee e grattare qualche posto a quello che è la destra. In questo momento è nato un asse, possiamo dire rosso-bruno, possiamo dire rosso-fuoco, nero-profondo, insomma Gianni Alemanno, ex ministro e sindaco di Roma, chiamato a Roma Aledanno per come si ricordano le sue come dire, vicissitudini da primo cittadino, e Marco Rizzo, ex segretario del Partito Comunista, si sono uniti per fondare un nuovo partito che guarda al rosicchiare seggi alla Meloni in vista delle elezioni europee. Flavia Perina, attenta osservatrice politica, collega da sempre molto vicina, diciamo, al centrodestra, dice sulla stampa di oggi: nasce un fronte rosso-bruno o forse no, il nuovo soggetto politico di Gianni Alemanno, che debutterà il 25 novembre con una tavola rotonda al di là dei vecchi schemi, avrebbe voluto mettere allo stesso tavolo figure lontanissime per parlare di pace, guerra, alleanze, America, Europa, Palestina e chi più ne ha più ne metta, e di sicuro la tinta rosso-bruna era il dato più evidente, visti i protagonisti annunciati del convegno: Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista Italiano, Moni Ovadia, sinistra movimentista da sempre, Fabio Granata, destra sociale in purezza, e poi ci facciamo dire chi è Fabio Granata dal nostro Franco D'Appelli, e poi Ovadia invece si è sfilato, ma anche l'ex ambasciatrice Elena Basile, ha dato forfè mentre era stata inserita nel Pantheon di questo nuovo partito. Insomma, prima di dare per sicuro questo fronte bisognerà aspettare le conferme e o le possibili defezioni dell'ultimo minuto, ma il dado di Alemanno comunque è tratto. Io quando vedo il dado di Alemanno comunque è tratto mi tremano i polsi, Franco. A te?
A me no. Cioè, a me no, non vedo perché Alemanno debba rendere inquiete le mie notti, che sono abbastanza tranquille e serene. Ah. Il dado, cioè, mi viene da ridere, tu sei inquieta, a me mi viene da ridere, perché cioè, il problema sai qual è?
Poi facciamo dire al bolscevico che ne pensa di Marco Rizzo.
Chi mi conosce...
Prometto di non dire parolacce.
No, a differenza del mio coriaceo e oserei dire indefettibile, inguaribile bolscevico lacustre che non si sposta dalle sue posizioni, fermo come un paracarro sulla statale.
Quello della Marchesa?
No, no, quello... Beh sì, quello è anche quello, sì, vabbè. Il discorso è questo: io sono favorevolissimo da anni, io ho scritto dozzine di articoli su questa necessità di incontro tra sinistra e destra per, come si dice, sparigliare, per creare qualcosa di nuovo e funzionale che oggi non c'è, funzionale come alternativa, sì, una volta si diceva alternativa al sistema, ecco, alternativa al sistema, diciamola sta parola che ci porta un po' lontano e ci rende un po' barricadieri. Però insomma, cioè, a me Alemanno, come ho detto, come dicevo prima con una battuta, nell'ambiente della destra lo chiamavano Galeazzo perché deve la sua, come si può dire, inizio di carriera politica diventando consigliere regionale al suocero Pino sì. Rauti, che lo impose praticamente in quella cosa. Poi il resto, ma non solo, quando si separarono la diletta figlia di Rauti e il giovane Alemanno, nonostante la separazione, anche perché tenendo presente che avevano un figlio in comune, il piccolo Manfredi, quando si presentarono nei collegi uninominali, la fiamma tricolore, che era il partitino di Rauti, ecco, per rompere le scatole a Alleanza Nazionale, insomma, e presentò il simbolo in tutti i collegi tranne uno, che era quello dove si presentava il genero. Perché cioè, tutti a ride ovviamente, certo, eccetera, certo. Però non voleva creare disturbo, perché certo. Conti,
hai visto mai, non lo leggono,
chi non paga, se lo toglie di casa,
chi paga gli alimenti, insomma. il problema era quello, cioè di fronte, poi come sindaco di Roma io vi dico francamente, insomma, che l'hanno chiamato Aledano, ma poi c'erano le assunzioni clientelari, familiari, dico, cioè che questo adesso si scopra, come dico io, no? Tu sai che io sono, non dico uno studioso, ma mi interesso molto al fenomeno del nazional-bolscevismo, a Limonov, a Dugin, a tante, che poi ha una sua dignità, oserei dire, politica e filosofica. Ora non mi sembra che la stessa dignità, c'è un discorso che viene da molto lontano, scusate se non mi dilungo, ma nell'ambiente, chiamiamolo così, di provenienza, nota bene, ho detto di provenienza, non fascista o neofascista, di provenienza fascista o neofascista, c'è questa visione della destra, del rosso bruno, che poi sarebbe meglio rosso nero, ma insomma, del rosso bruno, che viene da lontano. C'è per esempio tutto un gruppo che si chiama Orion, hanno una rivista, una cosa eccetera, che è da almeno 30 anni che lavora su questo progetto, su queste cose, e devo dire con un'estrema serietà scientifica eccetera. Quindi che adesso Alemanno si intesti un qualcosa che onestamente non c'entra. Cioè, mi sembra come i cavoli a merenda, cioè non riesco a
ma
capire.
Ma tu invece, Giorgio, di Marco Rizzo che cosa ci puoi raccontare?
Ma a me è una persona che non piace affatto, perché per un motivo semplice. Pensate. Uno che arroga a sé ogni diritto, ogni carica, e ogni, cioè lui può fare l'alleanza pure con la strega nocciola, c'è problema, purché sia lui ad essere il frontman, come
certo,
si dice
certo,
in gergo
certo,
musicale.
Sì. Si tratta di vanità.
Ma sì, è un altro egotico del quale parlavamo qualche tempo fa, però sai, l'unione con Alemanno continuo a non capirla e non la capirò mai, perché Alemanno per me rimane sempre quello del fronte della gioventù degli anni 70, della croce celtica al collo, di tutte queste cose qua, che sinceramente con l'esperienza pregressa di Rizzo non c'entra niente. Quindi non riesco ad immaginare, al di là delle occasioni conviviali o dell'amicizia personale che ci possa essere, come si possa elaborare un percorso politico, un programma politico con persone con le quali non condividi alcun valore o quasi.
Ah, certo.
Cioè io e Franco siamo amici per la pelle, ma non è che facciamo un partito politico.
Ah no, ma certo,
andiamo a cena
no.
Insieme, facciamo, ci ammazziamo dalle risate.
Ma vediamo le elezioni per Trevignano. Vediamo.
Se sa mai, Franco. Se sa mai. Cominciamo a minacciare qua via radio di presentarci alle elezioni.
Sì, ma adesso vediamo anche un'altra cosa, perché io voglio leggere cosa dice la Perina di quello che realmente è questo partito che sta nascendo. A fine mese, dice, si celebrerà la formazione di Indipendenza Italiana, nuovo partito che andrà alle elezioni europee con l'obiettivo dichiarato di mettere insieme le aree del dissenso che criticano sia la svolta filo europea e filo americana di Giorgia Meloni, sia la deriva fucsia e radical chic del PD di Elly Schlein. E la citazione di Marco Rizzo, fucsia e radical chic.
Questa è bellissima, fucsia è bellissima.
Ecco, il tentativo di rianimare il terzo monforzismo italiano non sorprende, è una formula che ha avuto ripetutamente successo. L'oltre destra e sinistra è stato il motto assai fortunato dei 5 Stelle, prima maniera ma anche del movimentismo che ha segnato i Notav, i Nogronda, quelli dell'acqua pubblica, i No Trivelle, i No dal Molin e giù per i rami, i rifiuti zero. E prima ancora ci furono le folle sterminate delle manifestazioni pacifiste per la guerra del Golfo, e ancor prima le suggestioni dei No Global, il movimento di Seattle che tiene insieme l'attivismo di sinistra e le neonate rivendicazioni sovraniste sul diritto ai popoli. Le nuove guerre, l'Ucraina e Israele, danno in teoria un'occasione formidabile a questi pezzoni identitari, e Gianni Alemanno lo è stato il più svelto ad approfittarne, ma resta da vedere se con il suo passato non esattamente underdog, e questa è una staffilata della Perina, e la sua storia tutta interna al centrodestra, riuscirà a risultare convincente nella nuova veste di federatore dei ribelli. A me mi sembra un personaggio in cerca di un posto dove poter prendere uno stipendio al caldo,
sì.
Sia lui che Rizzo,
sì.
Poi ben guardare, insomma, non stiamo parlando di persone che volano alto, per carità di Dio, stiamo parlando di diciamo persone che tendono verso un'elezione che potrebbe ritagliare a uno dei due probabilmente un seggio europeo, ma molto molto a distanza.
Ma ti posso... a prenderlo però.
Sì. Elena, sì. Però scusa, facciamo appello alla nostra vecchia esperienza di osservatori della politica.
Sì.
Cioè, queste si chiamano liste di disturbo.
Sì, certo, sì.
Cioè,
ma certo.
Com'era, anche se più in grande, la destra destorace nei confronti dell'Alleanza Nazionale,
bravo,
che
era
pagata da Berlusconi, cioè, parliamoci chiaro,
certo, ma certo.
E lo so per sicuro, per certo, insomma. Quindi, quindi questo è chiaro che è un'operazione destinata a rosicchiare qualche consenso alla Meloni, punto e basta.
Esatto, ma tra l'altro ti volevo chiedere, visto che i nostri ascoltatori non lo sanno, da dove nasce l'odio di Alemanno per la Meloni?
Beh, questo non...
Perché insomma, mi sembra che ci siano della credine, non, cioè delle ruggini abbastanza pesanti.
Beh,
no?
Ma non è solo Alemanno, eh. Scusa, mm-hmm. C'è pure Perché Gasparri è rimasto in Forza Italia e non è entrato in, in Fratelli d'Italia? Perché non gli va così di scontrarsi con la Meloni, che è lui che ha contribuito a farla,
certo,
a fargli fare la carriera. Lui, grazie alle sue manovre, che divenne presidentessa del Fronte della, sì, del Fronte della Gioventù, scusate,
sì,
di Azione Giovani,
di Azione
e così
Giovani.
Via. Quello con Alemanno è semplicemente un problema di spazi politici a Roma. Non, la Meloni, quando, come si può dire, punta i suoi,
sì,
avversari,
certo,
le sue,
certo,
vittime, non ha, tant'è vero, queste poi sono faide familiari, tant'è vero che ha imbarcato e fatto senatrice la ex moglie,
certo,
che
sì,
oggi,
sì,
oggi,
sì,
si odiano, cioè
oggi
la,
si odiano,
la,
sì,
la Isabella Raudi e Gianni Alemanno si odiano in una maniera viscerale, quindi uno dei motivi è anche questa, come si può dire, impossibile copresenza. E poi Alemanno in un certo momento è stato brutalmente scaricato dalla Meloni, questa,
certo,
questa è la storia.
E infatti ricordiamo che Alemanno stava cercando comunque altri appeal da tempo, però veniva scaricato non solo dalla Meloni, veniva scaricato un po' da tutti, perché dopo l'esperienza romana della sua, diciamo, consigliatura da sindaco, ha lasciato un, come dire, un ricordo talmente indelebile nei romani.
Ha creato un sacco di posti di lavoro all'AMA, tutti i dirigenti, tutti gli ex del Fronte della Gioventù, tutti i fascisti degli anni 70, tutti all'AMA sono entrati.
Questa è stata una cosa meritoria.
Ma infatti a Monnezza dovranno andare a raccogliere, però non fai, sì, dirigenti, non andare in strada.
Appunto. Allora,
però voglio dire, a suo figurati quanto mi è simpatico a Alemanno. Insomma, una volta io in una fotografia quando collaboravo a un mensile, eccetera, lui c'ha un po' la mascella prominente, no? Allora io mi feci la didascalia mascelletta abusiva, perché cioè, no, vi spiego. In realtà c'era un'altra mascella abusiva storica.
Abusiva.
La mascella abusiva era quella di Pino Romualdi, che andava a dire in giro che la madre era un po' mignotta e che lui era figlio naturale di Benito Mussolini. Siccome c'aveva, gli rassomigliava veramente molto e c'aveva sta mascella prominente come Benito Mussolini, lo chiamavano mascella abusiva.
Certo.
Quindi Alemanno con la mascelletta così era mascelletta abusiva. La cosa, questo era per dire che insomma Alemanno non è mai stato simpatico, però a suo, come si può dire, merito, bisogna pure essere obiettivi e riconoscere qualche merito.
Certo.
È stato migliore come ministro dell'agricoltura che come sindaco di Roma. Come sindaco di Roma ha fatto schifo. Come ministro dell'agricoltura vi posso assicurare che era ben voluto e stimato all'interno del ministero e ha fatto delle battaglie per l'agroalimentare italiano che non erano affatto male. Questo evidentemente Roma porta sfortuna, non c'è niente da fare. Non...
Sì, certo.
Chi tocca i fili muore.
No? Chi tocca i fili? Beh, sì, ma...
Però nel frattempo, mentre li tocca, si diverte tanto, però scusa. Poi morirà, ma insomma muore bene.
Beh sì, insomma, ma...
Pensa Gualtieri se non faceva il sindaco di Roma, che faceva?
Mamma mia, no vabbè, se il discorso di Gualtieri...
O Raggi,
la Raggi,
pensa che sindacona che abbiamo avuto,
mamma
l'erede
mia
di Nathan e Petroselli,
mamma
e Virginia Raggi.
E, mamma mia, devo mai parlare.
L'erede Nathan, di,
esatto,
Nathan,
di Nathan e Petroselli, pensa un po'.
E di Dumbo.
Chi è Dumbo? Dumbo.
Ragazzi, no, vabbè, non te la prendere solo per le orecchie della Raggi. La Raggi ha fatto talmente tanti disastri che le orecchie sono veramente l'ultimo dei problemi. Ha ridotto Roma perché poi è passare da Veltroni, Alemanno, Raggi è stato un combinato disposto di praticamente 4, 8, 12 anni in cui la capitale d'Italia non è stata governata. Poi venitemi
così,
a dire che non riesce a governare Roma, è perché ci metti degli incapaci.
Perché ai tempi di Petroselli devo riconoscere che si governava.
Era una città.
Su, non...
Intanto sì, ci fu la fine totale delle baracche a Roma, che come ricorderai
sì, ma non è solo quello,
no,
è anche
un segnale molto forte quello.
È anche il coso, adesso è qualcosa, gli ultimi,
le circoscrizioni funzionavano, insomma,
gli ultimi, sì, gli ultimi,
i treni arrivavano in orario.
sì.
Va bene, come vedete noi Roselli,
che non abitava poi
a Piazza Navona,
verso San Giovanni, lì, via Sagno, quelle parti lì abitava.
Insomma. Appunto, non era proprio uno che diceva, sai, stai in un quartiere upper class. Io mi ricorderò per tutta la vita quando nevicò a Roma, non mi ricordo se era il 2000 e...
La grande nevicata, quella tosta, fu nell'85.
No, quella dopo, successiva. Quella successiva. Alemanno era sindaco, quindi gli anni non mi ricordo.
Sì, era sindaco Alemanno.
Era il 2010.
Dovrebbe essere il 2013,
qualcosa del genere. E c'era Roma ovviamente in totale, in totale sbando. Totale sbando. Io ero, all'epoca abitavo a Roma, alla Balduina, ed ero quasi vicina di casa di Alemanno, e lui uscì fuori con la pala per spalare davanti al cortile di casa sua per far entrare le persone del suo palazzo, ma si fece immortalare con la pala, cioè il sindaco spala la neve. Io gliela volevo tirare in testa quella pala, perché c'era Roma che era un delirio, nessuno sapeva dove mettere le mani, non sapevano dove era il sale, non sapevano delle strade, non sapevano
niente. La cosa
più
bella fu i sacchi di sale nei sottopassaggi del Corso d'Italia. L'anno dopo, la primavera, c'erano i sacchi di sale, forse nevica.
E forse nevica, vabbè.
Vabbè,
ragazzi, allora, siamo arrivati, mancano 5 minuti alla fine. L'ultima notizia, io ne avrei veramente di ogni da darvi, però l'ultima notizia io la faccio oggi, la giro. Faccio un pensiero a quella coppia di ragazzi che è sparita a Marghera, Venezia. Lei si chiama Giulia Cecchin e la stanno cercando ovunque, e ovviamente tutti quanti pensano che sia scomparsa, e la cosa più naturale è che si pensi la cosa più brutta, che sia finito anche questo come un femminicidio, perché lui, il ragazzo, era particolarmente geloso, la controllava, era geloso, sono stati visti poco prima litigare e lei gli avrebbe detto lasciami, invece poi l'ha spinta verso la macchina e sono spariti. La macchina sta circolando ancora in Italia, ma insomma speriamo che Giulia possa essere ritrovata, diciamo solo questo. Ma la domanda che io mi faccio è come mai in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, questi femminicidi stanno, come dire, diventando un pane quotidiano anche a mazzi, cioè più di uno al giorno. E mi rivolgo a questo punto sia al bolscevico che al perfido reazionario, ma a voi maschi che vi è successo?
Ma non è successo niente, nel senso che si continua una tradizione maschile, patriarcale, con la differenza che mentre diciamo dalla guerra in poi le donne stavano al posto loro, adesso hanno assunto un ruolo di protagoniste e c'è una diversa proiezione dell'uomo nella società, nel senso che l'uomo di adesso non aspira più a essere parte di una classe, di un popolo, di un ambiente, deve essere quello che primeggia. Quindi la donna non è né più né meno che il SUV, che il circolo del tennis o questo, con la differenza che il SUV non protesta, non chiede, non fa. Le donne hanno ragione di reclamare il diritto alla propria vita e quindi nel momento in cui decidono di troncare una relazione,
è giusto che se ne vada,
tutta l'impalcatura,
cioè,
perché
cioè
quella è una colonna che fa è una proprietà privata,
è una proprietà privata,
e
Franco,
fino a che sta cosa andrà avanti sarà
certo.
Così
Franco,
ma vedi, io
che sei un uomo un po' più lontano dal punto di vista generazionale anche da me, noi siamo un po' a scalare in questa sestante.
Vedo una, come si può dire, una grande crisi del ruolo del maschio nella società occidentale. E questo mi sembra non solo in Italia, ma anzi soprattutto negli Stati Uniti, che in questo ci precedono e sono all'avanguardia. Ma io tempo fa ho letto un libro di poi mi ricorderò il nome, la mia, no, però è un nostro collega diventato un famoso psicanalista, mm-hmm. Era un collega che lavorava all'Espresso, poi si è messo a fare lo psicanalista e ha scritto dei libri molto molto interessanti, e il libro si intitola Il grande assente. Lui veramente si riferisce al padre, cioè il padre oggi come oggi è una figura che nella società contemporanea è latita.
Latita, è scomparsa,
cioè tenendo presente, cioè, il ruolo del padre all'interno della famiglia, che era un ruolo importantissimo, perché in certi casi era nella, diciamo, nell'antropologia culturale di tutte le culture. Tu sai che il padre rappresenta la fase di passaggio, è l'iniziazione alla vita adulta e così via, e questo spiega anche molte cose, molte fragilità dei nostri adolescenti e così via. Fragilità che secondo me, ecco, il padre è il grande assente, e quindi il suo ruolo è precario, messo in discussione. Detto tra noi, consentimi di fare,
guarda che si astengono anche dal ruolo di padre, non è che viene
delle volte
si tira proprio indietro,
lo so, ma
l'analisi bella l'ha fatta Gratteri qualche giorno fa, se ti ricordi, dice, le dichiarazioni di Gratteri,
sì, esatto, me lo
io mi sono trovato pienamente d'accordo con tutto quello che ha detto Gratteri.
Ma non stiamo attribuendo delle colpe, Giorgio,
no,
stiamo fotografando una realtà,
esatto, non sto parlando di colpe.
È chiaro che a questo punto il maschio diventa fragile, tante certezze non ce l'ha più, non ha tanti riconoscimenti impliciti, la società non glieli dà più. Diciamo che molte volte la mancanza di ruolo diventa anche mancanza di senso. È un po' alla Vasco Rossi, diamo un senso a questa giornata che è una giornata che il senso non ce l'ha, però qui il senso non si trova. Allora ti aggrappi al piccolo mondo degli affetti, che poi non è tanto piccolo, è fondamentale. In questi affetti generalmente c'è la tua donna, ecco, detto, cioè quel tua che
risuona. Il problema è tua.
L'affetto
è un affetto fittizio, poi, no, di facciata.
No, è un affetto morboso, che è molto diverso. Diverso, Giorgio, non è di facciata, perché l'affetto vero c'è. Ma è talmente morboso,
però è malato, è malato.
Morboso e malato, stessa cosa, che praticamente poi sfocia quando ti viene a mancare o viene messo in discussione, siccome tu ti sei aggrappato esclusivamente a quello, la tua vita diventa priva di senso. Diventando priva di senso, muoia Sansone con tutti i filistei,
e a quel punto l'ammazzi. Allora ragazzi, di questo parleremo poi anche in seguito, perché ovviamente purtroppo per noi è un tema ricorrente, e temiamo che non ci siano neanche le prospettive culturali per far cambiare rapidamente la questione. Nel film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, c'è proprio uno spaccato di com'era la società degli anni 40, in cui io, avendolo visto quel film, posso dire ho ritrovato molti spaccati anche odierni, con un padre, come diceva prima Giorgio, all'interno della famiglia che menava la moglie, ma era normale che questo accadesse. Siamo passati da quello succede solo dentro la casa e quindi poi sono fatti loro, al fatto che quella violenza domestica è diventata una violenza di tutti i giorni, in mezzo alle strade e nelle dinamiche di coppia. C'è qualcosa che non va, ed è sicuramente legato a un, come si dice, a un modo in cui sono anche cresciuti i giovani, e poi insomma i padri delle generazioni, diciamo, precedenti alla mia, non sono stati il massimo, ma almeno avevano dato un'educazione di un certo tipo. Adesso l'educazione è completamente saltata, c'è un discorso proprietario della femmina accanto. E quindi è un qualcosa che per scardinarlo ci vorrà parecchio, ci vuole un discorso culturale che io adesso in questa società non vedo che si stia facendo. L'altra questione che avrei voluto trattare in questa sestante riguardava le morti sul lavoro, perché anche Ieri ne abbiamo avuta un'altra, altre due, di cui una ragazza che è stata stritolata dall'ennesimo macchinario in una fabbrica dove peraltro non esistevano i sindacati, eccetera. Ma anche questo purtroppo è un tema quotidiano di cui avremo modo di parlare. Per il momento io mi fermo qui, anche perché la giornata è stata abbastanza lunga. Ringrazio i nostri ascoltatori, che sono sempre veramente numerosissimi in questa trasmissione. L'invito ad ascoltarci nuovamente domani, sempre alle 10, oltrelago.it, e buona giornata a tutti da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.